Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Preghiamo. Signore, tiraci fuori dai nostri sepolcri, tu che sei la risurrezione e la vita, e vivi e regni nei secoli dei secoli. Un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella, era malato. Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono dunque a dirgli: Signore, ecco, colui che tu ami è malato. All'udire questo, Gesù disse: questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato. Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: andiamo di nuovo in Giudea. I discepoli gli dissero: Rabbì, poco fa i giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo? Gesù rispose: non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa, perché vede la luce di questo mondo, ma se cammina di notte inciampa, perché la luce non è in lui. Disse queste cose e poi soggiunse loro: Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Gli dissero allora i discepoli: Signore, se si è addormentato, si salverà. Gesù aveva parlato della morte di lui, essi invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: Lazzaro è morto, e io sono contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate. Andiamo da lui. Allora Tommaso, chiamato Didimo, disse agli altri discepoli: andiamo anche noi a morire con lui. Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da 4 giorni era nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme meno di 3 chilometri e molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse: tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta: so che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo? Gli rispose: Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le disse: «Il Maestro è qui e ti chiama». Udito questo, ella si alzò subito e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. Allora i giudei, che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono, pensando che andasse a piangere al sepolcro. Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide, si gettò ai suoi piedi, dicendogli: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto». Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e, molto turbato, domandò: «Dove l'avete posto?» Gli dissero: «Signore, vieni a vedere». Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei: «Guarda come lo amava». Ma alcuni di loro dissero: «Lui, che ha aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far sì che costui non morisse?» Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro di essa era stata posta una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra». Gli rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, manda già cattivo odore, è lì da 4 giorni». Le disse Gesù: «Non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio?» Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato». Detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!» Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: «Liberatelo e lasciatelo andare». Molti dei giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui. Noi fa sempre bene riascoltare la parola, ha qualcosa di medicinale la parola, proprio l'ascolto della parola. E non dite mai: «Ma la so, la conosco, so come va a finire, dai». Ha una bellezza questa parola, è una forza, come ogni pagina della scrittura, alla quale bisogna sempre esporsi. È la parola che ha un potere su di noi, non il contrario. Allora proviamo ad ascoltare insieme, e da domenica che siamo in questo luogo, siamo già ormai alle porte di Gerusalemme, siamo ormai alle porte di Gerusalemme. Come sempre la Quaresima è un percorso che ci sorprende perché ti sembra di poter avere del tempo, poi ti accorgi che passa veloce. Siamo stati al deserto delle tentazioni, nel deserto siamo saliti portati da Lui sul Tabor, poi siamo stati al pozzo di Giacobbe, a Sicar, con la Samaritana, alla piscina di Siloe con il cieco nato, e da domenica stiamo a Betania, meglio, stiamo nella tomba di Lazzaro. Se potessimo ascoltare questa parola da dentro la tomba, questo è il luogo ideale per ascoltare la parola di questo capitolo undicesimo del Vangelo secondo Giovanni. Capitolo decisivo, capitolo decisivo perché è l'ultimo dei segni che Gesù aveva inaugurato, vi ricordate, a Cana di Galilea, il primo segno. Questo è l'ultimo dei segni prima dell'ora, cioè del momento della passione di Gesù, cioè del compimento della missione. Ed è anche un fatto, lo comprendiamo proseguendo ancora la lettura di questa pagina che abbiamo ascoltato, ed è anche un fatto che fa precipitare gli eventi attorno a Gesù. Già le cose attorno a Lui si erano messe molto male, tanto che Gesù aveva lasciato la Giudea e si era ritirato, lo dice Giovanni alla fine del capitolo decimo, si era ritirato al di là del Giordano, dove Giovanni il Battista battezzava, cioè lontano, un po' lontano da Gerusalemme. Non c'era un'aria buona attorno a lui, cresceva questa ostilità nei confronti di Gesù. E veniamo a sapere dai giudei che stavano per lapidarlo, dai discepoli, scusate, che stavano lapidarlo, per lapidarlo. Alcuni studiosi dicono che il capitolo 11, con questo racconto di Lazzaro, tiene il posto che il racconto della trasfigurazione ha nei Vangeli sinottici. Anche la trasfigurazione segna un passaggio decisivo verso l'andare di Gesù a Gerusalemme per vivere la passione, la morte e la risurrezione. E quindi un punto di svolta della narrazione di Giovanni. E comprendiamo bene perché. Ma intanto, senti, come sempre, come già abbiamo visto per il racconto del cieco nato, ma anche per la Samaritana, ci sono una serie di dialoghi con Gesù. Il primo è con i suoi. Allora, Gesù si è ritirato un po' fuori da Gerusalemme, visto che cresceva l'ostilità contro di lui. Le sorelle di Lazzaro, Marta e Maria, fanno arrivare a Gesù questa notizia, la notizia della malattia di Lazzaro, il loro fratello, che Gesù amava. La casa di Betania è un luogo dove Gesù ha sempre trovato conforto, a pochi chilometri da Gerusalemme, un luogo sicuro, casa di amici, dove Gesù poteva stare nella certezza di essere accolto. Senti anche questo bisogno così umano di un luogo che ti sia a casa per il figlio dell'uomo che non ha dove posare il capo. L'amicizia di Lazzaro, Maria e Marta era questo luogo accogliente per lui. Le sorelle gli mandano a dire che Lazzaro sta male, evidentemente la situazione era grave. Chissà quanto ci avranno pensato prima di mandargli, di fargli avere questa notizia. Loro conoscevano che cosa accadeva a Gerusalemme attorno a Gesù, sapevano che Gesù si era allontanato proprio a motivo del fatto che attorno a lui cresceva questa ostilità da parte dei capi del popolo. Eppure questo legame con lui le porta ad osare di fargli avere questa notizia. Non c'è nemmeno una richiesta, nell'amicizia non c'è bisogno di chiedersi delle cose, ma gli mandano dire: Lazzaro, il tuo amico, quello che tu ami, sta male. Di fronte a questa notizia Gesù ha una reazione che i suoi non comprendono. Intanto dice una parola su questa malattia. Dice che questa malattia è una malattia per la gloria di Dio. Non è una malattia per la morte, ma per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato. Ricordate quanto abbiamo detto per il cieco nato? Quando Gesù diceva: ma non state lì a ragionare se ha peccato lui o sua madre, è nato cieco perché si possa manifestare l'opera di Dio. Senti questo sguardo di Gesù sulla malattia, che noi sappiamo essere una malattia mortale, di Lazzaro. Non è una malattia per la morte, ma per la gloria di Dio, perché venga glorificato il Figlio dal Padre. E dopo questa notizia Gesù resta lì, oltre il Giordano, vicino al Giordano, per 2 giorni. Fa passare del tempo, 2 giorni. Altri 2 gli ci vorranno per tornare a Betania. A un certo punto Gesù prende una decisione. Decide di tornare in Giudea. E qui comincia a sentire come attorno a lui sembra non esserci più nessuno. Tutti questi dialoghi che Gesù ha qui in questo capitolo 11 del Vangelo secondo Giovanni sono tutti in qualche modo, in qualche misura, anche dalle persone a lui vicino, in qualche misura ostili, o se non ostili è come se lasciassero Gesù solo, non lo comprendono. Hanno una grande perplessità rispetto alle cose che Gesù dice, a quelle che lui decide di fare. Dice ai suoi: torniamo in Giudea. Ma loro hanno ben presente qual era la situazione. Gli dico: ma senti, hanno ancora le pietre in mano, stavano per lapidarti, e tu adesso dici: torniamo in Giudea. Sai che cosa rischi? Senti che c'è qualcuno che si mette in mezzo, e sono i suoi, tra Gesù e il suo ritornare a Gerusalemme. Non comprendono perché lui voglia tornare. Lì Gesù fa un discorso che è molto simile a quel discorso del giorno per il cieco nato. C'è un tempo, il suo ministero è come pensato in una giornata lavorativa. Ora è come se Gesù avesse fretta, deve fare delle cose prima della notte, prima che scenda la notte. È ancora in comprensione, perché dice Gesù: Lazzaro si è addormentato. E i suoi dicono: ma va bene, allora se dorme, il sonno è sempre un po' come un farmaco, come una medicina, si riprenderà se si è addormentato. Ma Gesù parla di un altro sonno. Loro pensano al sonno del corpo, e Gesù invece parla del sonno della morte, dichiarando di volerlo svegliare. Senti come sono i suoi discepoli, non riescono a seguirlo, non capiscono perché decide di tornare, non capiscono che cosa dice, a quale sonno si riferisce, e in qualche modo lo seguono ormai inconsapevolmente, ma lo seguono. È bellissima questa parola che dice Tommaso, che dice: andiamo anche noi a morire con lui. Anche se c'è questa incomprensione, c'è comunque il desiderio di seguirlo, pur sapendo, o forse non comprendendo, ma lo comprenderanno, che davvero si andava a morire con lui. arriva vicino a Betania, non entra nel villaggio. Quando un più israelita moriva, i fratelli, la gente, si recava, come facciamo anche noi, per porgere le condoglianze, ma il rituale delle condoglianze era un rituale con una certa complessità, durava diversi giorni. I familiari del defunto se ne stavano in casa ad accogliere coloro che andavano per consolarli. E così le due sorelle. Ormai sono passati 4 giorni da quando in qualche modo l'avevano mandato a chiamare. Lui si presenta in questo 4° giorno. Dicono a Marta che c'è Gesù. Lui si ferma fuori dal villaggio. C'è molta folla di giudei. Siamo molto vicini a Gerusalemme. E senti che cosa dice Marta a Gesù? Senti questo rimprovero per questo ritardo. Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Eppure Marta sembra avere, anzi, ha una dimensione di fede. Dice addirittura che Gesù è il Cristo, un titolo importante. Di fronte alla richiesta di Gesù, se crede nella risurrezione, dice di credere nella risurrezione dell'ultimo giorno, ma Gesù continuamente puntualizza le risposte di fede di Marta. C'è sempre un percorso, come la samaritana, come il cieco nato, c'è sempre un percorso della nostra fede, dove Gesù puntualizza la nostra fede. Non si tratta semplicemente di credere nella risurrezione come in un fatto futuro. Gesù chiede a Marta di confrontarsi con il fatto che lui è la risurrezione ed è lì presente, davanti a lei. Dove senti che la questione di credere nella risurrezione non è semplicemente un fatto così mentale del darsi una possibilità in un qualche momento, in un qualche tempo futuro, ma è piuttosto credere che la risurrezione di suo fratello Lazzaro, morto da 4 giorni, sta davanti a lei, è la sua persona. Non è un concetto la risurrezione, è la persona di Gesù. Io sono la risurrezione e la vita. Credere nella risurrezione vuol dire accogliere la persona di Gesù, come Marta e Maria hanno fatto tante volte nella loro casa, accogliere la persona di Gesù come la risurrezione di Lazzaro. Senti che è diverso. Non è semplicemente una vana o una vaga speranza, ma è la risurrezione di fronte a te nella persona di Gesù. Credere in Lui. Ma senti che attorno a Gesù c'è questa fatica, nonostante ciò che Marta dice, ma lo vediamo subito dopo, nella sua reazione di fronte alle parole di Gesù. Poi va a chiamare Maria, che stava in casa a ricevere le condoglianze. Lei si alza e di corsa va verso Gesù, che ancora non era entrato nel villaggio. I giudei pensano che vada a piangere al sepolcro, in realtà va da Gesù. E che cosa dice Maria a Gesù? È quasi un ritornello. Chissà il loro cuore quante volte l'aveva ripetuto in quei giorni, in quei 4 giorni. Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Senti che c'è, pur velato da un sentimento di amicizia, senti che c'è un rimprovero a Gesù. Ma perché arrivi adesso? Te l'avevamo fatto sapere. 4 giorni ci hai impiegato. L'avresti trovato ancora in vita se venivi subito e non sarebbe morto. Attorno a Gesù, nonostante l'amicizia di Marta e di Maria e nonostante la loro fede che è un percorso di crescita, cresce anche un'ostilità. I suoi sono lì con l'inconsapevolezza e di chi è partito sapendo che rischiava. Andiamo anche noi a morire con lui, non capendo che cosa Gesù ha inteso fare con questo muoversi in Giudea così in ritardo poi. Ormai che senso aveva? Marta e Maria hanno il dolore della morte di Lazzaro nel cuore e quasi rimproverano il Signore per questo ritardo. Attorno a lui i giudei, che pure si sorprendono di come Gesù amava Lazzaro a motivo del suo pianto, i giudei anche loro lo rimproverano e gli dicono: ma questo, ma adesso piange, ma se ha ridato la vista a quel cieco, nato cieco, non poteva davvero evitare che il suo amico Lazzaro morisse? Senti che è tutto un lasciare solo Gesù di fronte alla morte di Lazzaro. Ci sono dei verbi che qui la nostra traduzione traduce dicendo: si commosse profondamente e molto turbato domandò: dove l'avete posto? Il verbo che qui viene usato è un verbo che esprime piuttosto una, come una indignazione di Gesù. In altri passi del Vangelo esprime addirittura una collera. Gesù è come se si indignasse di fronte a questa mancanza di fede. È lo stesso sentimento che troviamo nei sinottici, lo stesso verbo, che descrive l'atteggiamento di Gesù di fronte alla malattia. Di fronte alle persone che soffrono una malattia, per le quali lui poi interviene. Come un fastidio. Forse non c'è semplicemente, una delle interpretazioni possibili, il fastidio per questa poca fede che sente attorno a lui, anzi, per questa ostilità. Giovanni Crisostomo dice che il sentimento che Gesù ha di fronte alla tomba di Lazzaro, con attorno ormai più nessuno, perché non sanno seguirlo nelle cose che lui dice, nelle cose che lui fa, dice Giovanni Crisostomo, è lo stesso sentimento, la stessa angoscia che Gesù sentirà nel Getsemani, di fronte al combattimento finale. È una indignazione di fronte alla morte di Lazzaro, è forte questo sentimento, che non toglie nulla a questa compassione, il pianto di Gesù. Il pianto è anche per noi consolante, che il Figlio di Dio venga a piangere con noi sulla nostra morte. Ma c'è anche questo atteggiamento di Gesù. Gesù sta di fronte alla morte di Lazzaro, sapendo che ormai sta per arrivare il momento in cui il confronto, il combattimento, la battaglia con la morte e con Satana, che è il signore della morte, ormai sta per compiersi. E in questa solitudine che cresce attorno a lui, perché Gesù ormai entra dentro questo percorso con un passo così deciso che nessuno riesce più a seguirlo, forse anche non vuole che alcuno lo segua, perché ce n'è una sola che ha tenuto il passo, una sola, la Vergine Maria, e lui dalla croce vorrà consegnare anche la madre per poter portare sulla croce non solo il peso della nostra morte, ma il peso della nostra morte nella solitudine, nella solitudine. È da solo Gesù sulla croce. Senti come tutti restano indietro e si trova di fronte alla tomba di Lazzaro in questo confronto che diventerà poi decisivo nel Getsemani, decisivo sulla croce. E Gesù qui non è che indietreggia e si sente sconfortato e questo pianto lo prostra a terra e lo rende debole con noi deboli. Certo, il suo sentire, ciò che noi sentiamo ci conforta. quella poesia di Ungaretti tanto bella, di un pianto solo mio non piango più, ecco ti invoco, santo, santo, santo che soffri. Il fatto che sia venuto a piangere con noi è già una consolazione per noi, perché ci ha liberato da quella solitudine che rende più pesante ogni nostro dolore, ogni nostra sofferenza, ogni nostro pianto. Ricordatelo, quando piangi, ricordatelo, che di un pianto solo tuo non piangi più, perché lo puoi invocare, lui il tre volte santo, che soffre. Qui Gesù, senti come prendi in mano la situazione, così come Giovanni ci mostrerà nell'ora. Gesù non è una vittima inconsapevole di quanto ordito attorno a lui, della vigliaccheria di Pilato, del tradimento di Giuda, della paura dei suoi. Gesù entra da forte dentro questo combattimento, per cui dà degli ordini precisi. E l'ordine è una parola assurda, è una parola che non si può accogliere perché non ha senso. Per noi abituati alla morte. Senti come Gesù ormai parla un linguaggio che i suoi, che Marta e Maria, non sanno più comprendere. Ma Marta aveva appena finito di dire che lei credeva nella risurrezione, credeva che lui era il Cristo. Eppure, quando Gesù dà l'ordine e dice: togliete la pietra, lei si avvicina a Gesù e dice: Signore, lascia stare, troppo tardi, dove eri? Ti abbiamo chiamato prima, lascia stare, puzza, sono 4 giorni. E senti che Gesù, ormai da forte, in questo faccia a faccia con la morte di Lazzaro, in questo confronto, che anticipa poi il confronto decisivo nell'ora della sua passione, Gesù non indietreggia, le chiede di professare la sua fede. Dice: ma l'ho appena fatto. Sì, lo ha fatto con le parole. Non c'è nessuna professione di fede vera che non comporti anche un gesto di fede. E il gesto di fede qui qual è? È scansare la pietra e farsi assalire da una ventata di tanfo di morte. Questa è la professione di fede che viene chiesta a Marta e a tutti gli altri. È un gesto, è spostare la pietra, aprire la tomba di un cadavere di 4 giorni che puzza, puzza di morte. Avete mai sentito la puzza del morto? È qualcosa che ti si attacca addosso. Aprono la pietra, la tomba, l'avranno sentita questa ventata di puzza di morte, era necessario sentirla. E capisci anche perché Gesù è arrivato al 4º giorno. Gli israeliti, i giudei credevano che nei primi 3 giorni dopo la morte in qualche modo lo spirito del morto continuasse ad aggirarsi attorno al cadavere, per poi abbandonarlo del tutto il 4º giorno, quando ormai il cadavere evidentemente mostrava i segni della decomposizione. Gesù arriva al 4º giorno, l'ha scelto questo ritardo, non è che non sapeva cosa fare, era indeciso, vado, non vado, i giudei hanno già raccolto le pietre. Gesù domina questa scena. E mentre esce dalla tomba, quel fetore di morte di cui Marta ha avvisato Gesù, Gesù parla con il Padre, lo fa a voce alta perché sentano tutti, Marta, Maria, i suoi, i giudei che stavano lì attorno, chissà i commenti non detti. Padre, ti rendo grazie, è una preghiera eucaristica di rendimento di grazie, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato, Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno. Mi sembra che esprima quel fastidio per quella mancanza di fede attorno a lui. Perché credano, ma è un fastidio sempre perché noi possiamo riconoscerlo, e perché credano che tu mi hai mandato. E poi parla con il morto, ordina, comanda, Lazzaro, vieni fuori. Una parola potente, forte, che sconfigge il tanfo della morte di Lazzaro, che tira fuori Lazzaro dal regno dei morti al quarto giorno. E ancora poi un ordine: liberatelo e lasciatelo andare. Ma era tutto scritto nel nome di quest'uomo, Lazzaro. Lazzaro vuol dire Dio aiuta, Dio aiuta. Liberatelo e lasciatelo andare. Un uomo liberato dalla morte. Sai che succede poi? Succede che qualcuno crede, ma i capi del popolo invece precipitano nel rifiuto di Gesù. Era troppo, troppo. Già era troppo la guarigione del cieco nato, ma che adesso si metta anche a tirar fuori i morti dalle tombe è troppo. Dice: tra poco avrà in mano tutto il popolo. E li decidono, ce lo dice Giovanni sempre in questo capitolo undicesimo, al versetto 53, dice: da quel giorno dunque decisero di ucciderlo. Ma tu guarda che cosa accade. Gesù tira fuori un morto dalla tomba e i capi del popolo, invece di arrendersi a questa evidenza della potenza del Signore della vita sulla morte, decidono di uccidere Gesù che fa risorgere dai morti. Ma dimmi te se non sono fuori questi. Ma che cosa accade qui? Sai cosa c'è dentro questo fatto? C'è sempre la sapienza del servo sofferente. Perché tutti i miracoli Gesù li fa così, a scambio. La morte di Lazzaro la prende lui. Da quel momento decisero di ucciderlo per dare a Lazzaro la sua vita. Funziona così il modo di agire che ha Gesù per noi. A scambio. Noi non siamo qui a Betania da spettatori. Siamo qui perché questa parola è vera per noi, qui e ora, in questo momento preciso del nostro cammino verso la Pasqua. Ormai anche noi alle porte di Gerusalemme, domenica entriamo a Gerusalemme, con la processione delle palme, entriamo a Gerusalemme e saremo nei giorni della Santa Settimana a Gerusalemme, non da spettatori, ma per vivere ciò che Gesù ha vissuto per noi, e che rende presente nell'ultima cena, nella sua passione, nella sua sepoltura, nella sua risurrezione. Restiamo con questa parola nel cuore alcuni istanti, per poi chiederci, per cominciare a chiederci che cosa vuol dire per noi che siamo qui nella tomba di Lazzaro. La prima cosa che dobbiamo toglierci dalla testa è questa: l'amore di Dio non si contraddice. Perché senti come crescono attorno a Gesù delle obiezioni che sono anche le nostre. Quelle cariche di buon senso dei suoi discepoli: lascia stare, non tornare in Giudea, non è aria, stiamo qui, siamo appena venuti via. Quelle della nostra sofferenza,
che in qualche modo accusa Dio, appunto pensando che il suo amore si contraddica. Signore, se tu fossi stato qui, non sarebbe morto. E poi noi esprimiamo in tanti modi e non sempre con questa quasi dolcezza di rimprovero, ma del dire: ma dov'eri, ma dov'eri? Ma ieri dov'eri quando quel gas uccideva quei 20, 30 bambini, manco li contiamo più? Dov'eri? E tutti gli altri? Ma questo, sai, è domanda che continuamente noi sbattiamo in faccia a Dio, quasi a voler far notare una sua contraddizione. Dici di amarci, ma sei in ritardo, t'abbiamo chiamato prima. Senti come sono tutte obiezioni nostre queste, che a volte esprimiamo, a volte non esprimiamo, ma che spesso stanno dentro il nostro cuore. La prima cosa che dobbiamo toglierci dalla testa è questa: Dio non si contraddice, l'amore di Dio è stabile, il sole c'è dietro le nubi, c'è. E ricordarcelo, dirlo, esprimerlo, anche dire proprio a noi stessi: Dio è buono, è la prima testimonianza che possiamo dare di Lui. Dirlo di fronte alla morte, di fronte alla malattia: Dio ci ascolta, Dio non è in ritardo, Dio conosce i tempi del suo agire. Questo sguardo sulla nostra infermità, sulla nostra malattia, sulla nostra morte, che riesce a vedere la gloria oltre la morte, non è una malattia per la morte, ma per la gloria. Questa è una parola nuova, questa è una parola di rivelazione su di noi, sulla nostra morte, che dice la stabilità del suo amore. La prima cosa che siamo chiamati a fare, la prima testimonianza che siamo chiamati a vivere è esattamente questa: una testimonianza a favore. Come se fosse in un tribunale, in quel tribunale dove il mondo continuamente trascina Dio accusandolo, noi che crediamo in Lui siamo testimoni della difesa, e di fronte alle accuse del mondo dobbiamo semplicemente dire: Dio è buono, Dio ci ama. Anche se i nostri ragionamenti arrancano, anche se non capiamo perché dobbiamo andare a morire con Lui a Gerusalemme, è la prima testimonianza che siamo chiamati a dare, l'amore di Dio. Per noi questa testimonianza è fondata su ciò che Lui ha fatto nella Pasqua. Come sempre, ma ci accompagna questo pensiero, la prima nostra conversione è sempre il nostro modo di pensare Dio. Che non ci accada di servire non il vero Dio, ma una sua caricatura fatta da noi. Sarebbe il disastro per noi. Dio non si contraddice. Questo ritardo non è una disattenzione nei nostri confronti, ma è il modo per poter manifestare la sua gloria, perché il Padre possa glorificare il Figlio, anticipazione della glorificazione della sua risurrezione, quella stabile per sempre, quella di Gesù. Questa è la prima cosa. Una seconda: la morte puzza, c'è un fetore della morte che non possiamo non sentire, perché se non ci confrontiamo con questa durezza della morte, e non penso solo alla nostra morte fisica, anche, ma a quella morte che sta dentro il nostro cuore ogni volta che noi diamo spazio ad altro che non sia Lui, al nostro peccato. Se tu non senti questo fetore, difficilmente Lui potrà entrare con la sua parola profumata e potente e tirarti fuori da quella morte, che è per la gloria. Però questo è un confronto che dobbiamo avere. Direi di più, è un fetore del quale noi dobbiamo sapere veramente il motivo, la causa, dargli un nome. Che cosa dentro la tua vita senti che non profuma di Lui? Anzi, che cosa? C'è qualcosa che tu avverti come un cattivo odore e non il buon profumo di Cristo, che dovremmo espandere noi che siamo stati immersi nell'acqua del battesimo, unti, consacrati con il sacro crisma, olio profumato? Adesso lo rifacciamo nuovo il Giovedì Santo. Che non ci accada di ostacolare l'azione di Dio semplicemente perché non vogliamo prendere consapevolezza del tanfo, capisci? È quello che dice Marta, dice: senti, lascia stare, sono 4 giorni, capisci anche tu, manda cattivo odore. In quel momento Marta in qualche modo sta ostacolando la potenza di Dio, appena finito di dire che Lui è il Cristo, che crede nella risurrezione, ma ancora deve fare un passaggio, deve professare quella fede con dei gesti che la mettano di fronte a quella verità, nella certezza che non è l'ultima parola, che oltre al quarto giorno e a quel fetore c'è il trionfo della potenza, del comando imperioso, forte, potente, profumato della parola di Gesù sulla morte di suo fratello. Lasciaglielo dire, non dire: guarda, troppo tardi, non si può, cattivo odore. Guarda che noi a volte facciamo così. Magari poi ci lamentiamo con Dio perché non interviene a liberarci, a guarirci, a sanarci da dentro. Ma noi glielo permettiamo? Gli permetti davvero di poter togliere la pietra che copre le nostre morti per poter lanciare la sua parola potente sulle nostre morti? Glielo permettiamo? Che non ci accada di ostacolare l'opera di Dio in noi, di resistergli. Ci sono tanti modi per resistergli, sai, come quando noi ci affezioniamo al nostro peccato. Del resto sono 30 anni che lo confessi, ormai è di casa sto peccato, queste nostre confessioni a fotocopia, ma per carità, chiediamo perdono tutte le volte che ne abbiamo bisogno. Ma non sarà che forse non ci siamo veramente disposti a prendere una distanza dal nostro peccato, a mostrarglielo per quello che è, ma anche a offrirglielo perché Lui possa entrare con la sua parola potente? E diciamo: no, lascia stare qui, sai, sta cosa tanto non si risolve, ma son 20 anni che tradisco mia moglie, mio marito, ormai sono così. Quando noi diciamo quell'insulto a Dio, quando noi diciamo: son fatto così, sei fatto così, ma vuoi farmi credere che Dio t'abbia fatto così? Ma t'ha fatto molto più bello, molto più libero, molto più vero, molto più buono. Che è come dire a Dio: senti, lascia perdere, che con me non ci puoi far niente, è così. O quell'altra cosa, ogni tanto ve lo dico questo, ma lo dico a me, quando diciamo: è più forte di me, è più forte di me. Ah, potrà anche essere vero questo, che è più forte di te cambiare in quella cosa, ma non è certo più forte di Lui. Senti che è quello che dice Marta, dice: ma dai, ormai non c'è più niente da fare. È come dire: non puoi più fare nulla che non ci accada di ostacolare l'opera di Dio in noi, semplicemente perché ci siamo affezionati al nostro peccato, perché accade anche questo. Accade anche questo. Se tu pensi che non si possa cambiare, che tu non possa essere liberato dal tuo peccato, stai ostacolando l'opera di Dio. Ma che ci farai con la Pasqua quest'anno? Se non togli questa pietra e non ti lasci investire dal tanfo della tua morte, dicendo: puzzo così, Signore, per questo motivo. E devi dirglielo, devi riconoscerlo, per offrirlo alla sua potente parola. Guarda che altrimenti la Pasqua non è una magia, eh? Non è perché facciamo qualche rito in qualche modo che accade qualcosa, lo sappiamo bene. Sono riti potentissimi, sia per una settimana dove noi dovremmo pensare solo a celebrare, che non vi accada di pensare ad altro, eh? Non vi accada di pensare alla Pasqua con la preoccupazione del pranzo di Pasqua, visto che siamo così distrutti dalla penitenza in questa Quaresima, non mi pare. Dico, non perdiamoci dietro a delle cose che veramente poi rischiano, delle cose così banali di cui dovremmo vergognarci, rischiano di portarci via la grazia della Pasqua. Ma questi sono giorni dove noi non dobbiamo pensare ad altro se non che alla celebrazione. Fai quello, prendi ferie, fai quel che vuoi, ma questi sono giorni nei quali viene prima di tutto la celebrazione. Mercoledì ci troviamo ancora, celebriamo, mercoledì, il sacramento della riconciliazione, che è un po' il punto d'arrivo di questo nostro percorso, e lo celebriamo per poterci esporre alla Pasqua di Gesù, perché la sua Pasqua vuole fare qualcosa in noi, e non dire: ma ormai sono 50 Pasque, 60, 70 Pasque, non ha funzionato quella dell'anno scorso, perché mai dovrebbe funzionare questa? È mancanza di fede. Il Signore non vede l'ora di poter lanciare il suo comando, il suo richiamarci alla vita dentro le nostre tombe. Non ci accada di ostacolare questa sua azione. Sai, dice, ma allora che devo fare? E ti vengo e dici: ma sarà difficile fare sta cosa. Prova a smetterla di resistergli. Provaci, prova a smetterla di tirar fuori tutti i tuoi argomentini di buon senso come i suoi discepoli, o tutti i tuoi rimproveri più o meno velati come Marta e Maria, o la tua ironia su Dio come i giudei. Ha guarito il cieco, poteva evitare che morisse, se gli dispiace tanto. Prova un po' a smetterla, forse davvero la prima cosa che potremmo fare è smetterla. Smetterla di accusare Dio, smetterla di non fidarci di Lui, smetterla di avere altri amori, altri dei, altri idoli, che poi ci rendono schiavi, lo sappiamo. Smettila, permettigli di agire dentro la tua vita. La sua potenza non è tanto questione di una nostra decisione per cui dici: ma adesso ho capito, non lo faccio più. Usciamo di qui, l'abbiamo già rifatto due volte, qualunque cosa sia, qualunque cosa sia. Siamo così. Noi abbiamo bisogno di qualcuno che entri dentro la nostra vita con un comando imperioso, potente, come Lazzaro: vieni fuori, così. E questa Pasqua viene per questo, viene per questo. Vittorio, vieni fuori, basta, smettila. Ti libero. La condizione perché lui possa raggiungerci con questa parola potente, sai che cos'è? È la nostra professione di fede, fatta certo con le nostre labbra, con le nostre parole, come faremo insieme ai nostri fratelli eletti che riceveranno i sacramenti dell'iniziazione nella veglia di Pasqua, facendo professione con le nostre labbra, ma fatta anche con i gesti. nessuna professione di fede è efficace, cioè permette a Lui di entrare dentro la nostra vita, se alle nostre parole non segue anche un gesto di fede, un gesto, spostare la pietra. Ma non poteva ribaltarla Lui con la sua parola? Ma certo che poteva ribaltarla. Poteva farla esplodere semplicemente soffiando su quella pietra. Perché chiede a noi di spostare quella pietra? Perché è la nostra professione di fede. È come se ci chiedesse il permesso di intervenire, uno spazio, la nostra fede, dentro il quale Lui possa entrare con la sua parola e agire. Professa la tua fede con gesti di fede, allora. Togli questa pietra, togli la pietra dal tuo sepolcro e lasciati investire da questo fetore, sapendo che più forte sarà il profumo della sua parola. Che cosa voglia dire concretamente? Già lo sai, se ci pensi un attimo, se già hai sentito, perché poi il Signore, sai come fa, ci dà delle intuizioni che sono un'azione dello Spirito dentro di noi. Tutti ce le abbiamo, eh. Non è che si dimentica di qualcuno. Poi non tutti siamo disponibili ad accoglierle queste intuizioni. Ma se io ti dico il fetore della tua morte, di questa Pasqua, in questa Pasqua, quel peccato a cui ti sei affezionato già ti è venuto in mente, ma poi ti dici, ma sarà proprio questo, e distogli l'attenzione e pensi ad altro. Oppure a volte è così evidente che dobbiamo sforzarci per non vederlo. Che non ci accada anche questo. Sto dicendo, qual è il gesto concreto che professa la fede? È in relazione al tuo peccato. È in relazione al tuo peccato. Per cui un gesto di fede, che vuol dire questa apertura alla sua azione potente, sarà qualcosa che tu ritieni non abbia senso fare. Ma sono 30 anni che non ci parliamo, abbiamo litigato per che cosa? Boh, 30 anni fa, chi si ricorda più? Però sicuramente ho ragione io e poi io devo chiedere scusa. Ma fai un gesto di fede, professa la tua fede, chiedi perdono, provaci. Va a casa, prendi il telefono, dici, sono 30 anni che non ti parlo, magari scorre lo stesso sangue tra di noi. Fallo, provaci, chiedi scusa tu, fai un gesto di perdono. Ma non c'ha senso, perché io avevo ragione e poi in quell'occasione mi ha trattato così. Togli sta pietra dal sepolcro, smettila, altrimenti Lui non può agire. Ma chissà quante altre cose. Guarda che non ti appariranno come gesti attraenti, perché non è attraente spostare la pietra e essere invasi da questa puzza. Non ti appariranno come gesti carichi di buon senso. Se un gesto di fede che corrisponde però alla fede, non dico, non è la follia del che ne so, ma è in relazione a ciò che noi viviamo, è qualcosa che è contrario a quel meccanismo di morte che il nostro peccato ha innescato. Ma deve essere un gesto, altrimenti poi non è che ce la possiamo prendere con Lui, perché Lui è lì davanti alla tomba, alla nostra tomba, che aspetta che noi spostiamo sta pietra, capisci? Per poter agire. Ma Signore, concedici davvero questa visione, questa comprensione, fa che non ti resistiamo, che non ostacoliamo la tua azione, permettici di vedere dentro le nostre morti, dentro il nostro peccato, un luogo, il luogo dove tu puoi manifestare la tua gloria. Fa che non ti accusiamo, che non ti deridiamo. Facci i tuoi testimoni, facci capaci di dire che tu sei buono, perché tu sei buono, molto buono, Signore. Stiamo per entrare a Gerusalemme, fratelli e sorelle. Intanto ringraziamo il Signore per essere ormai alle porte di Gerusalemme. Siamo a Betania, 3 chilometri, a vivere questa parola. E disponiamoci a vivere la grazia della Settimana Santa. Mercoledì prossimo la celebrazione penitenziale, qui a quest'ora. E poi le celebrazioni del Sacro Triduo. Non c'è nulla di più prezioso. Non